ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Sedicesima puntata.
Ahimè, su questo paese il cielo si è oscurato. Dio ha allontanato il proprio volto da questa terra. Un fiotto di sangue e di lacrime scorre per le strade di tutte le sue città. Ahimè, questa terra è stata contaminata e nessuno sa quando potrà di nuovo essere purificata. Con quale penitenza, con quale scotto per la felicità degli uomini si potrà espiare uno scandalo così enorme. Con il sangue e le lacrime, da tutte le strade, di tutte le sue città, prorompe il luridume. Tutto quello che era bello è infangato. Tutto quello che era vero è azzittito dalla menzogna. La lurida menzogna assume il potere in questo paese. Rumoreggia nelle sale delle riunioni, dai microfoni, dalle colonne dei giornali, dagli schermi dei cinema. Spalanca le fauci e dalla sua gola esce un fetore di putrefazione e pestilenza. E sospinge all'esilio da questo paese molti uomini, ma se li costringe invece a rimanere, allora questo paese diventa per loro una prigione, un carcere dove non è possibile respirare. Ahimè, i cavalieri dell'Apocalisse sono per strada. Si sono insediati qui e hanno organizzato un mostruoso esercito. Partendo da qui vogliono conquistare il mondo. Questa è la loro meta. Vogliono dominare le terre come i mari. Ovunque la loro mostruosità deve essere onorata e adorata. La loro bruttezza deve essere ammirata come la nuova bellezza. Come oggi si ride di essa, così domani ci si dovrà prostrare davanti a lei. Sono decisi ad aggredire il mondo con la loro guerra, per poterlo poi umiliare e corrompere, come già oggi umiliano e corrompono il paese che dominano, la nostra patria, da cui Dio, furente, ha distolto il proprio volto, su cui il cielo si è oscurato. La notte regna nella nostra patria. Malvagi attraversano le sue regioni con grandi automobili, con aerei o in treni speciali, esaltati vanno e vengono. Su tutti i mercati cianciano i loro imbrogli. In ogni luogo dove costoro o i loro vili attendenti compaiono, la luce della ragione si spegne e si fa tenebra. L'attore Öfgen si trovava in Spagna quando, grazie agli intrighi di palazzo dell'onorevole presidente del Reich e generale in capo, l'uomo dalla voce abbaiante di cane da guardia che Hans Miklas e con lui un gran numero di ignari disperati chiamavano Führer, divenne cancelliere del Reich. L'attore Hendrik Öfgen interpretava il ruolo dell'elegante impostore in un film poliziesco le cui riprese esterne venivano girate nei dintorni di Madrid. Dopo una giornata faticosa, rientrò stanco in albergo, acquistò dei giornali dal portiere e si spaventò. Possibile. Il camerata spaccone, di cui spesso si era riso nella cerchia di ben più ingegnosi e aperti compagni, lui sarebbe divenuto repentinamente l'uomo più potente dello Stato. Ma è spaventoso, pensò l'attore Öfgen, un'orribile sorpresa. E io che ero fermamente convinto che questi nazisti non fossero neppure da prendere in seria considerazione, che sciagura. Si trovava con il suo variopinto e bel vestito primaverile nell'atrio dell'Hotel Ritz, dove un pubblico internazionale discuteva gli eventi carichi di guai della Germania e le conseguenti reazioni della borsa. Il povero Hendrik passò dal caldo al freddo, pensando a quello che gli sarebbe potuto capitare. Molti a cui aveva fatto solo del male avevano ora la possibilità di vendicarsi. César von Muck, per esempio. Ah, si fosse soltanto comportato un po' meglio con il poeta Sangue Zolla, invece di rifiutare tutti i suoi parti. Quanti imperdonabili errori aveva fatto, ora se ne rendeva conto, ed era troppo tardi, aveva troppi nemici inconciliabili fra i nazisti. Persino al piccolo Hans Miklas fu costretto a pensare lo sgomento a Hendrik. Cosa non avrebbe dato
per far sì che l'infausto incidente al teatro di Amburgo non fosse accaduto. E che stupidaggine poi era stata all'origine di quel litigio che successivamente sarebbe così deplorevolmente degenerato. Un'attrice di nome Lotte Lindenthal. Impossibile che costei fosse divenuta una persona in grado di essere utile o nociva al massimo grado. Con le ginocchia che gli tremavano, Hendrik salì in ascensore. Annullò un appuntamento che aveva fissato per la serata con alcuni colleghi. Si fece servire la cena nella sua camera. Dopo aver bevuto mezza bottiglia di champagne, il suo stato d'animo era un po' più fiducioso. Occorreva mantenersi freddi e calmi, prevenire il panico. Questo cosiddetto Führer era dunque cancelliere del Reich. La faccenda era piuttosto grave. Ad ogni modo non era ancora un dittatore e con ogni probabilità non lo sarebbe mai divenuto. La gente che lo aveva portato al potere, questi nazionalisti tedeschi, si sarebbero preoccupati che non prendesse troppo il sopravvento, pensò Hendrik. Poi gli vennero in mente i grandi partiti dell'opposizione che alla fin fine ancora esistevano, i socialdemocratici e i comunisti avrebbero fatto resistenza, magari anche armata. Così concluse Hendrik Öfgen nella sua camera d'albergo e con la sua mezza bottiglia di champagne, non senza qualche piacevole brivido. No, alla dittatura nazionalsocialista mancava ancora parecchio, magari la situazione si sarebbe persino sorprendentemente capovolta. Il tentativo di mettere il popolo tedesco nelle mani del fascismo poteva concludersi con la rivoluzione socialista. Era possibile, più che possibile. E allora poi si sarebbe messo in rilievo che l'attore Öfgen aveva saputo essere maledettamente chiaro e lungimirante. Ma anche ammettendo che i nazisti rimanessero al governo, cosa aveva in fin dei conti lui, Öfgen, da temere? Non faceva parte di alcun partito. E non era ebreo. Soprattutto questo, non era ebreo, si confermò improvvisamente a Hendrik come consolante e significativo insieme. Che vantaggio insperato, eppure così di rilievo, non ci aveva pensato abbastanza prima. Lui non era ebreo e dunque tutto gli sarebbe stato perdonato, persino la faccenda di essersi lasciato festeggiare come compagno al Cabaret Stumfogel. Era un biondo renano. Anche suo padre Köbes era stato un biondo renano finché le preoccupazioni finanziarie non gli avevano ingrigito i capelli. E sua madre Bella, come sua sorella Josi, erano ineccepibilmente bionde renane. «Io sono un biondo renano», canticchiava Hendrik Öfgen, tirato su dallo champagne e dall'approdo delle sue riflessioni, e andò a letto di buon umore. La mattina seguente, però, era di nuovo angosciato. Come lo avrebbero trattato quei colleghi che non avevano mai messo piede allo Sturmvogel e che non erano mai stati definiti dal poeta Muck bolscevichi della cultura? Veramente gli parve che fossero un tantino gelidi nei suoi confronti quando andarono tutti insieme alle riprese per gli esterni. Solo il comico ebreo abbozzò una vera e propria conversazione con lui, la qualcosa era semmai da prendere come un segno per nulla tranquillizzante. Poiché Hendrik si sentiva isolato e quasi già martire, divenne più nervoso e caparbio. Davanti al comico sostenne l'opinione che i nazisti presto si sarebbero declassati e resi ridicoli da soli. Il piccolo comico disse però, ansioso, «Eh no, quando quelli sono arrivati lì ci restano a lungo. Conceda a Dio che siano un minimo ragionevoli e si mostrino indulgenti nei nostri riguardi. Se uno se ne sta ben tranquillo, non gli può accadere molto», sperava il comico. E in fondo anche Hendrik lo sperava, ma in ogni caso era troppo orgoglioso per ammetterlo. Il cattivo tempo impedì per diversi giorni alla troupe tedesca di girare riprese all'aperto. Si era costretti a rimanere a Madrid fino alla fine di febbraio. Le notizie che pervenivano dalla patria si contraddicevano e allarmavano. Al di là di ogni dubbio, pareva però che Berlino vivesse in uno stato di vero e proprio delirio d'entusiasmo per il cancelliere nazionalsocialista del Reich. Ben diversa era la situazione, se era ammissibile prestar fede alle notizie dei giornali e alle informazioni private, nella Germania del Sud, specialmente a Monaco. Sostenevano che ci si doveva attendere la separazione della Baviera dal Reich e la proclamazione della monarchia di Wittelbach. Forse però erano solo voci senza riscontro, oppure esagerazioni di natura tendenziosa. Ad ogni modo, era meglio non lasciare che avessero il sopravvento e insistere invece con chiarezza sulla simpatia per il nuovo potere. Così la pensavano anche gli attori tedeschi, riuniti a Madrid per girare quel poliziesco, il giovane amoroso, un bell'uomo dal nome lungo che suonava slavo, se ne venne fuori improvvisamente a gloriarsi di far parte già da diversi anni del Partito Operaio Tedesco Nazionalsocialista, cosa fino ad allora accuratamente taciuta. La sua partner, i cui teneri occhi scuri e il cui naso camuso autorizzavano a dubitare circa l'appartenenza alla pura razza germanica, dava a intendere di essere più o meno fidanzata con un alto funzionario del medesimo partito. A occhio nudo, il comico ebreo diveniva sempre più angosciato. Öfgen, dal canto suo, si era deciso per la tattica più semplice ed efficace. Si avvolse in un misterioso silenzio. Nessuno doveva sospettare quante preoccupazioni avesse da nascondere. Le notizie che gli arrivavano dalla signorina Bernard e da altri amici devoti di Berlino non lasciavano speranza. Rose scriveva che occorreva tenersi pronti al peggio. Faceva accenni poco chiari alle liste nere, redatte dai nazisti già da anni, nelle quali non mancavano né il consigliere Bruckner, né il professore e neppure Hendrik Öfgen. Il professore si trovava a Londra e per il momento non pensava di tornare a Berlino. La signorina Bernard consigliava anche al signor Hendrik di tenersi lontano dalla capitale tedesca e lui sentì un brivido di freddo per la schiena quando lesse la lettera. Era stato fino ad allora uno degli eletti e ora improvvisamente gli si prospettava il ritiro. Non gli pareva facile mantenere davanti ai colleghi sospettosi un aspetto freddo ed essere allegro e impertinente durante le riprese come da lui ci si attendeva. Quando la troupe si preparò per il ritorno a casa e lo stesso comico ebreo fece la valigia con aria preoccupata, Hendrik disse che importanti colloqui per certi ruoli in alcuni film lo chiamavano a Parigi. Il suo pensiero era: mi occorre tempo, guadagnare tempo. Non deve essere molto consigliabile farsi vedere proprio adesso a Berlino. Tra qualche settimana, invece, le cose potranno essere prese con più calma. Al contrario, le sorprese folgoranti erano appena all'inizio. Quando Öfgen arrivò a Parigi, la prima notizia che ebbe riguardava l'incendio del Reichstag tedesco. Hendrik, allenato grazie alla lunga attività di attore canaglia a veder chiaro nelle questioni criminali e non sprovvisto comunque di un autentico fiuto naturale per gli intrighi dei bassi fondi, intuì immediatamente chi avesse concepito e realizzato quella delittuosa provocazione. La furbizia malvagia e peraltro infantile dei nazisti si era esercitata e accesa con i film e le rappresentazioni teatrali di cui Hendrik era di solito protagonista. Öfgen non si poté nascondere che al brivido provato per questo crudele imbroglio dell'incendio si mescolava in lui qualcos'altro, qualcosa di simile al piacere e quasi alla voluttà. La fantasia distorta di quegli avventurieri si era risolta a quell'ardita impostura, comunque facilmente smascherabile, che poteva avere successo solo perché nella stessa Germania nessuno più osava alzare la voce nei confronti degli oppressori e perché il resto del mondo, più preoccupato della propria tranquillità che della moralità della vita europea, non pareva incline ad immischiarsi nei loschi affari di quel sospetto Reich. Com'è forte il male, pensò l'attore Öfgen, rabbrividendo per l'emozione. Cosa non si può permettere? Quali libertà si può prendere? Nel mondo le cose vanno davvero come al cinema e a teatro, come la roba che spesso ho recitato io. Questa era per il momento la conclusione più coraggiosa a cui osasse spingersi. Ma aveva uno strano presentimento. Senza volerlo espressamente ammettere, avvertiva per la prima volta un rapporto misterioso tra il proprio essere e quella sfera dubbia e distorta in cui venivano congegnate e condotte a termine volgari efferatezze come quell'incendio doloso. Per ora comunque Hendrik era poco propenso a rimuginare sulla psicologia dei masnadieri tedeschi e su quanto potesse collegarlo con simili creature dei bassi fondi. Aveva motivo di preoccuparsi seriamente del suo prossimo futuro. Dopo l'incendio del Reichstag, a Berlino era stata arrestata molta gente con cui era stato in familiarità e fra gli altri anche Otto Ulrichs. Rose Bernard aveva lasciato il proprio posto di vedetta sulle scene del Kurfürstendamm ed era partita precipitosamente per Vienna. Da là aveva scongiurato l'amico Höfgen in una lettera di non porre piede per nessuna ragione in territorio tedesco. «La tua vita sarebbe in pericolo», aveva scritto allarmisticamente Rose dall'hotel Bristol di Vienna. Hendrik era del parere che si trattasse di esagerazioni romantiche e tuttavia era inquieto. Di giorno in giorno rinviava la partenza. Nervoso e sfaccendato, bighellonava per le strade di Parigi. Non conosceva la città, ma in ogni caso non era nelle condizioni di spirito giuste per goderne la magia e neppure per rendersene conto. Furono settimane amare, forse le più amare che avesse mai attraversato. Non vedeva nessuno. Sapeva, a dire il vero, che alcuni suoi conoscenti erano giunti a Parigi, ma non si azzardava a mettersi in contatto con loro. Cosa avevano da dirsi? Lo avrebbero snervato con patetici sfoghi della loro paura per gli avvenimenti tedeschi, che in realtà si facevano sempre più orrendi e più che mai traboccavano di follia. Sicuramente quelle brave persone avevano rotto i ponti con una patria di cui odiavano irrimediabilmente i tiranni. Erano già dei veri e propri esuli. Anch'io lo sono? Dovette chiedersi con angoscia Hendrik Höfgen. Ma ogni suo interesse gli impediva di ammetterlo. Così, nelle lunghe ore solitarie trascorse nella camera del suo albergo, sui ponti, sulle strade, nei caffè di Parigi, iniziò a farsi strada in lui una forma di oscura tracotanza, una tracotanza positiva, il miglior sentimento che lo avesse accompagnato. «Devo forse necessariamente mendicare il perdono da simili canaglie assassine», pensava inoltre. «Sono forse loro proprietà? Il mio nome non possiede già un eco internazionale? Potrei andare da ogni parte, ovunque, magari con qualche difficoltà dovrei cavarmela. Che sollievo, certo. Che liberazione potrebbe essere sottrarmi volontariamente e orgogliosamente a un paese in cui l'aria è appestata. Dichiarare a piena voce la solidarietà con tutti coloro che vogliono combattere il regime sporco di sangue. Come mi sentirei puro se mi facessi valere con una decisione del genere? Quale nuovo senso, quale nuova dignità avrebbe la mia vita? Con sentimenti di questo tipo, colmi in modo oscuro e veemente di piacere, anche se non stabili, si fece spesso strada una nuova necessità, quella di rivedere Barbara e di parlare a lungo con lei, Barbara, che lui aveva definito il suo angelo buono. Che bisogno urgente, ne aveva proprio ora. Da mesi non disponeva di notizie su di lei, non sapeva minimamente dove si trovasse. Magari è nelle proprietà della generalessa e non si occupa di nulla, pensò amaramente. Glielo avevo predetto, che avrebbe guadagnato una buona posizione nel terrore fascista. Così doveva essere. Io sono il martire, io il vagabondo che non ha pace per le strade di questa città. Lei invece sta probabilmente chiacchierando con uno di quegli assassini o uno dei loro sicari, così come era solita chiacchierare con Hans Miklas. Poiché la solitudine cominciava a diventargli insopportabile, prese a trastullarsi con il pensiero di far venire da Berlino la principessa Tebab. Che freschezza e che ringiovanimento avrebbe portato il riassaporare quella consistente risata, quella mano forte, la cui pelle dava al tatto una sensazione ruvida, come se fosse una corteccia d'albero, voltare le spalle alla Germania, iniziare una nuova e selvaggia vita con la principessa Tebab. Ah, come sarebbe stato bello e giusto. Non poteva avvenire? Non era nel campo del possibile? Sarebbe bastato telegrafare a Berlino. E il giorno seguente la Venere nera sarebbe arrivata con i suoi stivaloni verdi e la sua frusta rossa di pelle intrecciata nella valigia. Hendrik faceva sogni dolci e ribelli e al centro era sempre la principessa Tebab. Con colori vistosi ed eccitanti si dipingeva la vita che avrebbe condotto con lei. Avrebbero potuto iniziare a guadagnarsi il pane come coppia di ballerini a Parigi, Londra o New York. Hendrik e Juliette, la miglior coppia di ballerini di step del mondo. Con il ballo però forse non avrebbe potuto durare. Hendrik concepì ipotesi più ardite. La coppia di ballerini poteva trasformarsi in coppia di truffatori internazionali. Come sarebbe stato divertente recitare davvero la parte dei criminali mondani, tante volte proposta dallo schermo e dal palcoscenico, con tutti i rischi e tutte le conseguenze che questo avrebbe comportato, fianco a fianco con quella magnifica selvaggia, aggredire e ingannare l'odiata società che nel fascismo mostrava il suo vero e orribile volto, che prospettiva affascinante. Per più e più giorni se ne esaltò. Forse avrebbe davvero fatto il primo passo per realizzarla e avrebbe telegrafato alla nera figlia di re, se non gli fosse arrivata una notizia che capovolse di colpo la situazione. La significativa lettera proveniva dalla piccola Angelica Siebert. Chi avrebbe mai pensato che proprio lei, che era sempre stata guardata male dall'alto da Hendrik, dovesse avere ancora nella sua vita un ruolo così decisivo? Da quanto tempo Höfgen non pensava più alla piccola Siebert, e ora che cercava di immaginarsi il suo volto, quell'amabile faccino ansioso da ragazzetto tredicenne con gli occhi chiari e imbronciati, gli riapparve come sempre inondato di lacrime. Non aveva quasi sempre pianto la piccola Angelica? E in fondo non le erano stati forniti abbastanza motivi per farlo? Hendrik si ricordò molto bene come l'avesse quasi sempre maltrattata, ma quel cuore ostinatamente tenero, nonostante tutto, gli era rimasto fedele. Di questo Hendrik si meravigliava. Con buone ragioni, quando si metteva a considerare gli altri secondo la propria prospettiva, si trovava sempre a presupporre nei propri colleghi un infame egoismo. Questo avvenimento, questo gesto tenero e devoto, lo sbalordì. Nella sua desolata camera d'albergo, di cui aveva ormai imparato a memoria le pareti e i mobili, fino a cominciare a odiarli e a temerli, dovette piangere, leggendo la lettera di Angelica. Non solo l'eccitazione e il nervosismo lo facevano singhiozzare, un'autentica commozione gli rendeva umidi gli occhi. Quale sollievo, quale risarcimento per tutto quello che aveva patito avrebbe provato la piccola Angelica se avesse potuto veder piangere la persona per cui lei aveva versato lacrime senza fine, piangere! Ed era ancora il suo amore a riempire quegli occhi preziosi e pericolosi di lacrime salate. Nella lettera Angelica diceva che si trovava a Berlino, che partecipava a qualche film e che insomma le andava passabilmente bene. Un giovane regista di successo si era messo in testa di sposarla, ma naturalmente non ci penso nemmeno, scriveva. Hendrik dovette sorridere nel leggere quell'affermazione. Certo, così era lei, ritrosa di fronte a pubblicità e offerte, per quanto allettanti fossero, e ostinatamente appassionata dell'irraggiungibile, eterna sperperatrice del proprio sentimento nella direzione in cui era considerata e guardata con sufficienza e ostilità. Durante le riprese di una grande commedia Biedermeier, aveva fatto conoscenza con l'attrice Lotte Lindenthal, proprio quella, la signora, la prima morosa di Jena, amica però di un gerarca nazista dell'aviazione. Hendrik, che seguiva gli avvenimenti tedeschi con avidità e odio attraverso i giornali, sapeva che l'ufficiale dell'aviazione faceva parte del gruppo dei più potenti del nuovo Reich. Dunque anche Lotte Lindenthal era diventata una persona molto influente e Angelica Siebert si era adoperata con successo per Hendrik presso di lei. Con accenti entusiastici, la lettera parlava dell'eccezionale fascino, dell'acume, del carattere mite e dell'estrema dignità della Lindenthal. Si poteva andare tranquilli, secondo l'opinione di Angelica, del fatto che sotto ogni aspetto quell'amabile e buona signora fosse in grado di influenzare nel modo più conveniente il suo potente amico. E già lo faceva, specie a proposito di quanto riguardava il teatro. Il grand'uomo mostrava un benevolo interesse per lo spettacolo, per l'opera e per l'operetta. Le sue favorite, meglio, le signore a cui concedeva l'onore della propria presenza, erano per lo più artiste teatrali del genere florido sentimentale. A costoro accordava volentieri dei favori di tanto in tanto, finché non si trattava di nulla di serio, ma piuttosto di piacevoli bagatelle accessorie, come appunto la carriera di un attore. Lotte Lindenthal era stata messa al corrente dalla piccola Siebert che Hendrik Höfgen si trovava a Parigi e non si arrischiava a tornare in Germania. Di questo la favorita del potente aveva riso di cuore. Cosa temeva mai lui? si era informata, spalancando gli occhi da ingenua. Efgen non era un ebreo, anzi, era un biondo renano e non si era mai iscritto ad alcun altro partito. Del resto, era un artista importante. La signorina Lindenthal lo aveva visto nella parte di Mefisto. «Non possiamo fare a meno di uomini come lui», aveva sentenziato la preziosa signora, e aveva promesso di parlarne quello stesso giorno al potente amico. «Men è un liberale da cima a fondo», aveva assicurato la prima morosa di Iena, che doveva ben saperlo, e tutti i presenti avevano assaggiato un brivido riverente, poiché lei si era lasciata andare a un riferimento così intimo e familiare al temuto gigante. «Non è un uomo da serbare rancore. Se anche questo Efgen si è permesso qualche stravaganza e qualche piccola follia, perciò Menne mostra comprensione, dato che si tratta di un artista di valore. Quello che conta in fondo è la sostanza», aveva detto un poco scioccamente, ma piuttosto cordialmente, e aveva mantenuto la promessa. Quando il granduomo aveva compiuto la visita serale, lo aveva pregato: «Menne, sii generoso!» E ormai si era messa in testa che nella commedia con la quale avrebbe debuttato al Teatro di Stato di Berlino, Hendrik Efgen avrebbe potuto farle da partner. «Nessuno è adatto a quel ruolo come lui», aveva tubato l'amorosa. «In fondo, deve stare cuore anche a te che io abbia un buon partner nel debutto davanti ai camerati di Berlino». Il generale aveva domandato se Efgen fosse un ebreo. Quando aveva appreso che, anzi, era un genuino biondo renano, aveva promesso che al ragazzo non sarebbe capitato nulla di male, cosa che era da immaginarsi anche prima. Del buon decorso del colloquio con Menne, la Lindenthal aveva subito dato notizia alla sua piccola collega, la Siebert, e costei era impaziente di comunicare a Hendrik la buona piega presa dalla faccenda. Così, il buio periodo di sofferenza a Parigi era finito per lui. Basta con le passeggiate solitarie lungo il boulevard Saint-Michel, lungo la riva della Senna e attraverso gli Champs-Élysées, di cui non era stato capace di apprezzare la bellezza. Hendrik Efgen si era forse abbandonato a pensieri audaci e ribelli in quella desolata stanza d'albergo? Il suo impulso impellente, in qualche modo oscuramente voluttuoso, aveva teso alla purificazione, alla liberazione, all'inizio di una nuova vita selvaggia? Non lo sapeva già più. Mentre preparava le valigie, tutto era dimenticato. Canticchiando per la gioia, seriamente tentato di mettersi a saltare, si affrettò verso l'agenzia di viaggi Thomas Cook & Son presso la Madeleine per prenotarsi il biglietto e la cuccetta sul treno che andava a Berlino. Tornando all'hotel, che era dalle parti di Boulevard Montparnasse, Hendrik passò dal Café du Dôme. Il clima era mite. Molta gente sedeva all'aperto e i tavoli e le sedie erano disposti sotto tende leggere che si spingevano sul marciapiede. Hendrik, che aveva caldo per aver camminato, aveva voglia di fermarsi un attimo a bersi un bicchiere di succo d'arancia. Si fermò, ma mentre lasciava correre uno sguardo superiore sulla massa assorta nel chiacchiericcio, cambiò parere. Pensava: chissà che razza di gente si può incontrare da queste parti. Magari ci sono anche dei vecchi conoscenti che preferirei evitare. Questo Café du Dôme non è forse un punto d'incontro degli esuli? No. Senz'altro meglio passare oltre. Stava già per voltarsi quando gli caddero gli occhi su un gruppo di persone che sedeva in silenzio a un piccolo tavolo rotondo. Hendrik trasalì. Provò un tale spavento che sentì una fitta dalle parti dello stomaco e per un po' non poté muoversi. Riconobbe per prima la signora von Herzfeld. Solo più tardi si accorse che accanto a lei sedeva Barbara. Barbara era a Parigi. Gli era stata vicina tutto il tempo. Lui aveva avuto nostalgia di lei, l'aveva desiderata come mai prima, e lei abitava nella stessa città, nel suo stesso quartiere, forse solo un paio di case più in là. Barbara aveva lasciato la Germania e adesso sedeva lì, al Café du Dôme. Sedeva accanto a Edda von Herzfeld, di cui a Berlino non era stata affatto amica. Ora però le circostanze particolari e difficili avevano avvicinato l'una all'altra. Sedevano allo stesso tavolo, tutte e due in silenzio, tutte e due con eguale sguardo profondo e malinconico, pensoso, che pareva fisso su oggetti distanti. «Com'è pallida Barbara», pensò Hendrik. Per lui era come se le persone che gli sedevano davanti non fossero lì, ma vivessero prodotto della sua mente eccitata solo nell'immaginazione, fossero appena una visione. Se vivevano, perché non si muovevano infatti? perché sedevano così mute e immobili e avevano occhi così tristi. Barbara teneva il volto pallido e magro appoggiato alla mano. Fra le sue sopracciglia contratte si incideva una ruga, un tratto che Hendrik fino ad ora non aveva mai notato in lei. Poteva derivare dai pensieri amari e opprimenti. L'espressione era in bilico tra il sognante e il corrucciato. Indossava un impermeabile grigio e sotto il bavero sollevato si poteva intravedere una sciarpa di colore rosso abbagliante. Vestita in quel modo, con quei lineamenti tesi e sofferenti, appariva selvatica e persino paurosa. Pallida era anche la signora von Hersfeld, ma sulla superficie ampia e morbida del suo volto mancava quel tanto di minaccioso, c'era solo una mite afflizione. Oltre a Barbara e a Edda, a quel tavolo c'era anche una ragazza che Hendrik non aveva mai visto e due giovani signori, uno dei quali era indubbiamente Sebastian. Öfgen lo riconobbe dalla testa tesa in avanti, dagli occhi velati, morbidi, incantati nel pensiero e dalla ciocca di capelli biondo cenere ricadutagli sulla fronte china. Hendrik voleva gridare qualcosa, voleva salutare. Il suo impulso più immediato lo avrebbe portato ad abbracciare Barbara, a parlare con lei di tutto, come aveva così spesso desiderato e immaginato in tutti quei giorni di solitudine. Nella sua testa però si agitavano i pensieri. Come mi accoglieranno? Mi rivolgeranno delle domande? Come potrei rispondere? Nel mio taschino ho il biglietto con cuccetta per Berlino. Grazie alla mediazione di due bionde simpatiche signore, mi trovo praticamente riconciliato con il regime, che ha esiliato qui tutte queste persone e a cui io, di fronte a Barbara, ho giurato inconciliabile inimicizia. Che razza di sorriso sprezzante ostenterebbe Sebastian nei miei riguardi? E come potrei sopportare lo sguardo di Barbara? Il suo sguardo ombroso, sprezzante, impietoso. Devo fuggire. Pare che non mi abbiano ancora notato. Guardano in modo così strano nel vuoto. Devo fare in modo di allontanarmi. Le mie forze non reggerebbero questo incontro. Quelli al tavolo continuavano a non muoversi. Trapassavano Hendrik Öfgen con lo sguardo, quasi fosse solo aria. Sedevano immobili, pietrificati da un grande dolore, mentre Hendrik si affrettava ad allontanarsi a passetti rigidi, come cammina qualcuno che si allontani con grande paura da un pericolo, ma non voglia far notare che sta fuggendo.
Songs my mother taught me in the days long vanished.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza. editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.